revenue distribuzione, tu che sei da in quel settore lì, mi immagino, per esempio, appunto, io me la... secondo me questa è una straordinaria... Nietzsche diceva una cosa giusta, diceva che tanto ci abbiamo messo noi albergatori, perché eravamo assenti nella prima fase quando è nato internet, no? In effetti, alla fine, quando ho fondato GTO, io la fondai perché volevo cercare di aiutare gli albergatori a capire cosa gli stava succedendo intorno, perché vedevo molta gente non preparata, sconcertata dai cambiamenti molto, molto veloci. E questa è una straordinaria seconda opportunità, dove invece oggettivamente siamo un po' più consapevoli di che cosa possiamo fare sul mercato. E quindi la stessa battaglia con le OTA che dicevamo prima, ha poco senso se poi noi diamo una tariffa fitta a un operatore sconosciuto e comunque ce la rimette online. Quindi di fatto ne cancelliamo una e ne creiamo altre 50. C'è bisogno di rivedere l'intero quadro della situazione.
Quindi, da quello che ci stai dicendo, fondamentalmente è un po' quello che è emerso in altre chiacchierate che noi abbiamo fatto. Noi la prima riflessione la dobbiamo fare dentro noi stessi. Cioè, noi dobbiamo mettere in discussione il nostro modo di concepire l'innovazione. Tu sei stato uno degli esploratori della formazione, della tecnologia, lo citavi tu prima con BTO, però io mi sono sempre fatto una domanda: tante persone così abili, tante persone così coinvolte, come mai poi non riescono a diffondere all'interno di questo territorio una consapevolezza di utilizzo di tecnologie, di strumenti manageriali sofisticati e quant'altro? Cioè è come se fondamentalmente a un certo momento, ma poi ne abbiamo parlato anche altre volte, parlassimo da soli, cioè parlassimo a noi stessi. Perché poi se vai a vedere in tutti gli eventi italiani che ci sono, in tutti gli incontri, fondamentalmente ci stanno sempre 10 persone, no? Cioè ci troviamo spesso io e te da qualche parte a parlare, parliamo, io insomma vedo che parlo spesso a platee molto vaste, però poi la delusione è che non si dà seguito fondamentalmente e si ritorna con l'incapacità di prima. Io penso che 33.000 alberghi in Italia potrebbero anche essere definiti troppi, e non è detto che ci saranno poi, ci potrebbe essere, cioè ci sarà la forza, insomma, di affrontare una riapertura comunque fra un anno. Spero di sbagliare, mi auguro di sbagliare, però questa, io ho questa sensazione. Guglielmo, ha un'altra domanda da parte di chi sta in chat, insomma, è vero?
Sì, allora, abbiamo due domande da parte di Alberto Recanatesi e Happy Antica Resort. Allora, la prima domanda è: chi in Italia dovrebbe sedersi con le OTA al tavolo con le OTA per riequilibrare i rapporti? E a integrazione di questa domanda si chiede... alla fine di questo eventuale confronto tra vertici italiani e OTA stesse, che feedback poi ci potrebbe essere dalle case madri negli Stati Uniti o in Olanda? Che probabilità potremmo avere? Effettivamente la domanda è legittima in entrambi i casi.
È vera, perché intanto ho solo due sensazioni, due sensazioni diverse, che una sia un po' più propensa a trattare rispetto a un'altra. E in qualche modo è vero che poi i feedback lì comanda il mercato azionario, comandano gli shareholders e il CEO. La prima cosa, ancora prima dei clienti, deve salvaguardare il mercato. E io lo guardo spesso, perché la fortuna di essere in Focusrite è avere tutte le mattine una serie. Gli americani hanno una concezione molto più economica di noi, cioè guardano il mercato azionario tutte le mattine, quei movimenti lì. Ora, anche noi siamo abituati a questo, ma meno, perché alla fine ci sono meno aziende nostre in quel mercato, sono tutte statunitensi. E quando ho visto l'azione di Booking.com precipitare, perché è precipitata, cioè è stata adesso si è un po' ripresa, ma per un paio di settimane era dimezzata dal suo valore, ho pensato che oggettivamente stava succedendo qualcosa di
meno 30% era arrivato
di enorme, sì, beh, di enorme e di molto forte. E non so, allora, indubbiamente è una bella domanda, perché non so come reagiranno gli italiani, forse anche perché stanno qui e hanno vissuto questa enorme disruption con noi. Li sentiamo più solidali, i country manager italiani, però è vero che poi quando partono i diktat dagli Stati Uniti o dall'Olanda, sono, specialmente dall'Olanda, in questo momento non è molto popolare nel nostro paese, sono molto molto cattivi. Ha fatto molta impressione, me l'ha detto Ranucci a Report, molta impressione, anche all'estero è arrivata quella cosa lì che la TV italiana aveva detto. Quindi, per esempio, io da Focusrite mi hanno chiesto: ma è vero che la TV italiana ha detto che Booking non paga le tasse nel nostro paese? Quindi ricordiamocelo. È stata una cosa molto forte quella lì. Credo che ci sarà un tentativo, io so per certo ci sarà un tentativo di mettersi a sedere e riscrivere alcune fondamentali regole senza voler fare cartello. Secondo me sarebbero anche regole sensate, si va dal ripensamento di alcune clausole, al fatto che i contratti non possano essere più variati con appunto checkbox sull'extranet, si va dalla protezione della immagine degli alberghi, perché la protezione è molto importante, sapere dove veniamo messi, come veniamo messi. Sono cose, secondo me, di buon senso, dove ci si potrebbe arrivare. Un'altra delle cose che a me, per esempio, preme molto, Recanatesi Alberto sarà sicuramente d'accordo, è che secondo me, anche secondo il gruppo di Firenze che l'ha scritta nella sua proposta mandata a Palmucci, e ribadisco, la proposta è uguale per tutte e tre le associazioni, è stata mandata a Palmucci, Bocca e Assotel. E sarebbe molto importante anche che ci venisse concessa la facoltà o meno di far sì che le OTA possano fare bidding sul nostro nome. Qualcuno potrebbe non volerla domani e non dovrebbe essere obbligatoria, ma facoltà.
Giancarlo, per tutti i presenti, se spieghi bidding che cosa significa, perché noi a volte ovviamente...
No, è vero. Cioè la possibilità di fare pubblicità su Google sul nome dell'albergo, quindi di apparire prima del sito ufficiale dell'albergo. Le grandi compagnie americane ci riescono, lo impongono nei contratti, noi nel nostro piccolo siamo 33.000 piccole e medie aziende, non ci riusciamo. Ribadisco, poi a qualche albergo può far piacere questa cosa qui, perché quindi renderla semplicemente facoltativa, quindi scelgo io se voglio o meno che tu faccia pubblicità sul mio nome, perché magari voglio essere su quella piattaforma, ma preferisco che tu ci arrivi per altre.
Sì, Giancarlo, io sono convinto, volevo un confronto su questo, e poi se Alberto Recanatesi, adesso che metto in convoce, così se può dare un contributo. Allora, io qualche tempo fa, proprio a BTO, ebbi un confronto con l'Istituto Bruno Leoni, non so se ti ricordi, che invitasti, come eravamo all'interno dello stesso panel e abbiamo avuto un confronto. Lui... vabbè, inspiegabilmente, non capisco, non mi ricordo quali fossero i motivi, eravamo io, Nucara e questo avvocato dell'Istituto Bruno Leoni, che prendeva le difese di Booking.com. La cosa che mi sorprese è questa, che loro portano avanti una tesi che in punta di diritto riconosce loro la ragione, cioè loro propongono un contratto e un contratto non sei obbligato ad accettarlo, e quindi nessuno ti punta la pistola alla testa per accettare le forme contrattuali di Booking. E questo dobbiamo, ahimè, dar loro ragione, perché da un punto di vista giuridico, il negozio giuridico non ha quell'imposizione. È anche vero però che loro propongono una contrattualistica standard, cioè una contrattualistica che loro non permettono negoziazioni singole. E quando noi, per esempio, in Italia abbiamo di fronte la contrattualistica standard, pensiamo all'allaccio del gas piuttosto che dell'acqua, beh, ci sono degli enti garanti che certificano che da una parte riconoscono l'impossibilità del gestore dell'acqua o del gas a non poter fare contratti a personam, però dall'altra c'è un ente che verifica che le condizioni non siano di tipo vessatorio. Quindi da una parte loro si stavano sempre trincerati sul fatto, beh, noi siamo una multinazionale e abbiamo la nostra contrattualistica standard. Ha trovato però, e questa è nostra colpa dico del sistema alberghiero, un sistema piuttosto frastagliato e poco consapevole che non si è dotato, diciamo, di un ente certificatore di questi contratti, perché i vari garanti delle contrattualistiche standard hanno verificato che il contratto del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica non abbia dei caratteri vessatori tali da danneggiare una parte. Quindi noi a questo punto siamo arrivati a un punto dove, non essendo intervenuti in maniera efficace quando era il momento di intervenire, oggi abbiamo perso del tempo irrecuperabile per certi aspetti. Dopo, Giancarlo, e concludo perché non stiamo ovviamente qui parlando di associazionismo che ci interessa poco, benché comunque aleggia nelle nostre cariche, noi dobbiamo anche discutere l'istituto della rappresentanza, cioè Confindustria deve fare qualcosa, l'albergo deve fare qualcosa nel momento in cui è rappresentata, autorizzata a farlo. Immagino, noi possiamo trattare il tema sindacale perché c'è la rappresentanza in tema sindacale, non c'è una rappresentanza contrattuale, quindi questo forse è un po', no? Un passo in avanti che tutti noi siamo
costretti. Sono abbastanza d'accordo, guarda. Proprio insieme a Giovanna abbiamo riletto alcune clausole tra l'altro proprio nel problema delle cancellazioni avevamo trovato un cavillo che appunto ci sarebbe stato bisogno proprio di un garante per capire, perché se voi ce l'avete il contratto di Booking e lo rileggete, fa spessissimo riferimento al fatto che loro sono intermediari tra noi e un cliente.
La clausola l'abbiamo approfondita molto bene tutti, anche perché mi fa piacere scoprire in termini contrattuali che c'è un intermediario fra me e, perché l'intermediario si porta dietro il livello di responsabilità e quindi è per me un soggetto attivo e quindi non può dirmi che non ha rappresentanza fiscale.
Ce ne sono diverse di cose, infatti vedi siamo d'accordo, ci sono diversi punticini che sono d'accordo con te, dovremmo in questa idea di provare a riscrivere alcune regole ci vuole sicuramente un esperto che se li va a vedere tutti i cavilli, che dice ok, su queste 10 fondamentali regole, questo è, guarda, un altro degli aspetti che ha detto un avvocato di Best Western, quindi Best Western è abbastanza grande, di Giovanna, quindi l'avvocato era abbastanza
esperto
che ha studiato bene il contratto, diceva addirittura che sulle controversie tra noi, visto che loro parlano sempre di contatto fra noi e il cliente, per esempio sulla controversia, la restituzione di un deposito, un altro tipo di controversia, non sarebbe il tribunale olandese, come loro dicono, a decidere, ma il tribunale italiano, perché il tribunale olandese gestisce quel contratto lì, cioè il rapporto tra me e Booking, quindi potrebbe gestire il fatto che io a Booking non pago una commissione o gli ho detto qualcosa di sbagliato. Quindi i cavilli sono talmente importanti e piccoli, sono d'accordo con te che quello è un contratto come quello dell'Enel o quello del gas, con tantissime clausole scritte piccole, che il 99% degli albergatori non ha letto finché non andava tutto bene. Poi improvvisamente le cose cominciano ad andare male oppure cambia il mercato, quindi arrivano cose diverse e si comincia a guardarle. Andrebbero viste prima e quindi il tentativo, non lo so se ci riusciremo, Roberto, perché siamo è difficile e complicato, io lo capisco, però... un tentativo, io l'ho detto al mio di presidente, so che voi Federalberghi lo state dicendo al vostro, in qualche maniera un tentativo di riportarli al tavolo va fatto, poi vediamo.
Allora questo è, diciamo, è auspicabile che, diciamo, le parti si mettano sedute per negoziare, però c'è una discrasia di forza, no? Una discrasia di dimensionale. Perché ovviamente noi o tutti uniti, ma tutti uniti potremmo anche essere piccoli se tutti uniti, oppure è inutile neanche metterci seduti, perché abbiamo dei soggetti che hanno tante tanti interessi ed hanno dimensioni che sono difficilmente contrastabili. Un altro aspetto pure che penso debba essere rivisto, quella sorta di RID, che altro non è la possibilità che qualcuno metta le mani sui nostri conti correnti, oggi forse anche quell'aspetto deve essere rivisto, perché faccio un esempio: se domani al posto di 400 euro ci fosse 40.000 per errore, il RID è una delega che noi abbiamo dato, fra virgolette, in bianco. Questo probabilmente non si è compreso, anche perché dotarsi di strutture di controllo amministrativo a volte può essere un po' più fastidioso, però quando deleghiamo a un altro la gestione del nostro core business, insomma, gli deleghiamo una parte importante dei nostri interessi, e lo dobbiamo fare, secondo me, in maniera...
Quella è la cosa che si è più capita, guarda, a Firenze sono usciti tutti a Firenze, quindi è stata... La prima ribellione sociale, in qualche modo.
Perfetto. Allora, Guglielmo, altre domande ci sono?
Sì. No, in questo momento... Ah, sì, no, ne è arrivata un'altra, credo, scusa, perdona, non l'avevo vista. Sempre la pentica risolta, deve evidenziare che Booking, oltre a non avere rappresentanza fiscale in Italia, apparentemente non ha neanche a fini civilistici. Ciò affermato nel sito di Booking.com. A maggior riprova, se si invia una raccomandata alla loro sede di Roma, questa ritorna indietro. Quindi l'assenza di una responsabilità giurisdizionale in sede civile rende impossibile molte cose. La domanda è: in tal senso, si potrà incidere solo in sede politica o se interviene la magistratura? È un nodo cruciale. È una domanda interessante questa.
Ma, non so, Giancarlo, io posso dare una risposta, la vogliamo dare insieme, prima tu, poi io, perché...
Ma, guarda, io mi auspico che non ci sia bisogno di arrivare alla magistratura. Visto che abbiamo detto che ci troviamo in una situazione... Di zero per tutti, è il momento di riuscire a trovare un accordo. Io auspico un accordo, non certo. È una domanda interessante, ma insomma non ho elementi per arrivare fin lì. Auspico un accordo e non l'utilizzo della magistratura. Ecco.
Se Roberto mi permette, poi dovrei fare un'altra domanda io.
Sì, no, rispondo in questo modo proprio velocemente. Allora, fondamentalmente la domanda è questa: chi è il legislatore adatto? Beh, allora potrei dire così, tu cure il Parlamento, perché il potere legislativo è in capo al Parlamento, ma abbiamo dei precedenti dove la magistratura contabile, in particolare la Corte dei Conti, ha modificato con sue sentenze, ha modificato l'indirizzo del legislatore. Un esempio su tutti: la Corte dei Conti imposta di soggiorno il ruolo dell'agente contabile, che non è una legge partorita o creata dal nostro legislatore, ma dalla magistratura contabile. Quindi fondamentalmente la risposta è: entrambi potrebbero intervenire in questo ambito. Però l'augurio, quindi la risposta tecnica, è entrambi, sia la politica, se si intende il potere legislativo. Il potere legislativo è in capo in Parlamento, non si può intervenire in maniera di questo tipo con decreti o altro, ma abbiamo dei casi dove la magistratura, in quel caso la magistratura contabile, è intervenuta sostituendosi al legislatore. Vai, Guglielmo.
Allora, no, cambio un attimo discorso, anche così un pochino per allentare la tensione, perché le OTA lasciano un po' tutti sempre sul chi vive. No, siamo a zero, partiamo da zero, è un momento di ricrescita e di ricostruzione. A questo punto, uno dei grossi problemi di italiani, dell'offerta turistica italiana, è stata la mancanza di integrazione nel corso degli ultimi anni e decenni. Ci siamo sempre mossi tutti quanti in ottica regionale, ovviamente lo sappiamo che questo deriva dalle deleghe alle regioni e così via dicendo. Premettendo che non sto parlando in ambito associazioni o così via dicendo, ma cosa possiamo fare noi operatori del settore alberghiero e del settore ricettivo per dare un'immagine, un'offerta integrata italiana all'estero, in una fase in cui veramente dovremmo rimuoverci in questo senso?
Guarda, è un rischio enorme che corriamo di avere di nuovo una... anche quella è una voce, se vuoi... Una voce alberghiera, anzi turistica tutta unita, che sta urlando in qualche maniera facciamo una sorta di marketing molto italiano e dimentichiamoci le regionalità che questa legge ci ha dato, che questo sistema ci ha dato, che è molto difficile, perché le regioni di fatto si stanno già muovendo in autonomia. Io ho già fatto una riunione con la mia di regione, sta già pensando a come utilizzare i fondi per il marketing territoriale del futuro, e gli ho chiesto di io personalmente, nella mia piccola voce, gli ho detto: cercate di muovervi in modo italiano per una volta. E è difficilissimo, perché l'inquadramento in cui si stanno sviluppando le cose è quello, comunque. Quindi la regionalità, cioè i governatori litigano dal punto di vista sanitario, uno può fare una cosa, l'altro può chiudere i confini con il bazooka, uno con le mascherine, uno senza, uno vuole riaprire domani, l'altro domani l'altro, non riescono a mettersi d'accordo su questo. E quindi anche dal punto di vista di quello che è un piccolo potere delle regioni, perché quelli sono fondi, quindi fondi turistici, sono persone, eccetera eccetera, manca totalmente l'area Italia, insomma. Quello che chiedo io anche a Palmucci, che è presidente anche presidente dell'Enitot e presidente di Confindustria, di cercare di fare quello che sarà nelle sue possibilità. L'Enitot è un discorso lungo che non voglio affrontare oggi, insomma, ne parliamo ormai da non so da quanto
quando
tempo.
Ero piccolo io, quindi mi sono diventati i capelli bianchi a me, quindi...
però Roberto, noi ci ricordiamo, io perlomeno anche, mi ricordo anche un Enit, non so, ancora all'inizio degli anni 90, era frizzante, faceva tante manifestazioni all'estero, andavamo tutti uniti sotto quel marchio lì. Poi le cose si sono perdute, abbiamo cominciato a vedere tutti i territori piccoli, grandi, che vanno fuori. Guarda, ti rispondo in un modo, Guglielmo. Io gli ho risposto in un... gli ho detto che quando sarà il momento, che non è adesso, perché tanto adesso non viaggia nessuno, e le immagini della bellezza della nostra città l'hanno viste tutte, perché gli americani, alcuni mi hanno scritto di quanto sono belle le immagini di Venezia, Firenze e Roma vuote. Io ho detto: per noi sono un po' meno belle, però ok, d'accordo, ci siamo fatti marketing da soli. Ci sarà bisogno, più che di investire su immagini o foto o campagne pubblicitarie o marketing di qualche genere, dovrebbero riportarci fuori tutti noi. Cioè, questo enorme bisogno di umanità che si è creato, e io gli ho detto: andiamo noi, facciamo vedere per primi noi, non abbiamo da fare niente il prossimo inverno, che noi viaggiamo, che noi andiamo tutti. I fondi, cercate di riversarli su di noi in questo modo, perché i primi ambasciatori siamo sempre stati noi. Noi albergatori abbiamo, io lo dico sempre, siamo i primi ambasciatori nel mondo. E chi ci va alle fiere internazionali? Non ci vanno mica i tassisti, ci andiamo noi. Non ci vanno i ristoratori, ci andiamo noi, cioè le persone le portiamo noi. E quindi l'idea era: portateci fuori, dateci fondi per fare un'enorme campagna, invece con la mascherina ci andiamo, se sarà possibile chiaramente, ci andiamo noi e diamo un segnale che noi per primi viaggiamo e andiamo a rivedere le persone. Sarebbe un po', mi sono sognato questa cosa qua, mi hanno tutti un po', non l'hanno molto ben chiappata questa cosa, però noi abbiamo bisogno di parlare tutti come italiani. Abbiamo avuto un'opportunità di risentirci un po' italiani. Io non mi sento fiorentino, mi sento veneziano, sento i problemi del mare, degli alberghi non sanno se riaprire o no. Ho ripreso contatto vero con il nostro paese, cioè me lo sento scritto qui Italia, come quando vinciamo mondiali.
Speriamo di vincerlo sto mondiale. Speriamo di vincerlo. Senti Guglielmo, dei flash, stiamo nella parte finale
Allora sì, devo dire che questo
Giancarlo, risposte i flash, però diamo la possibilità a tutti di farle, quindi se tu le leggi, e poi Vai. Riccardo se
rispondo veloce.
No, allora, in realtà abbiamo avuto due considerazioni relative a questo discorso che abbiamo fatto ora, appunto chi potrebbe portare l'hotelleria, il nome dell'hotelleria italiana all'estero e se è possibile, secondo voi, rifare il sito italia.com o italy.com, che dir si voglia, se potrebbero essere utili. Però queste sono due domande che credo che tu abbia già risposto.
Risposta flash, io non ne voglio sinceramente neanche sentir parlare più.
Okay, sì, anche tanto dopo per il bello direi che sono, no, ha avuto l'esperienza che è stata,
per me può essere superata questa cosa.
Direi assolutamente, però ecco, su un discorso anche su questo mi è arrivata un'altra domanda: come potremmo fare letteralmente network reale tra noi albergatori, tra noi operatori alberghieri? Questa è una cosa che potrebbe essere interessante.
Sì, questa, guarda, la situazione ha fatto sì che tantissimi anche albergatori che non si avvicinavano neanche alle associazioni, invece siano stati tutti ben presenti, quindi questa cosa non va persa. Non so come possiamo organizzarci per fare network. Andrebbe trovata una forma tecnologica, prometto che se qualcuno me la suggerisce... Vabbè,
però abbiamo già iniziato, nel senso, sì. Comunque noi eravamo abituati a fare questi incontri non con platee così vaste, cioè, no Giancarlo, nel senso, io mi rendo conto che oggi comunque siamo 60-70 persone e stiamo davanti a un PC. Prima fondamentalmente utilizzavamo questi strumenti quando io dovevo parlare con Giancarlo, dovevo parlare, che non so, con Mauro Santinato o con altri colleghi da altre regioni. Adesso questa tecnologia si è diffusa. Questa tecnologia si è diffusa e sta entrando nella nostra quotidianità, nella nostra vita. Ecco, questo magari già può essere un inizio, no? Di network reali. Noi personalmente... Abbiamo deciso di invitare 5-6 persone, tra cui te oggi, diciamo di livello, anche di mondi diversi dal nostro, no? Ma comunque riconoscendo loro delle capacità per ascoltare. Ecco, questo secondo me è già un inizio, un confronto. Abbiamo, a differenza del passato, è stata un po' una scelta che io ho voluto fare, allargare la platea a tutti quelli che manifestano un interesse, perché sennò altrimenti noi, Giancarlo, a volte parliamo sempre fra di noi, no? Fra simili.
È vero.
E questo
non
va bene, no? Allora, oggi ci sono professionisti, ci sono appassionati, ci sono imprenditori, ci sono presidenti regionali, saluto Bruno che vedo in video, e ci sono altri, vedo Carla che oggi mi ha mandato anche l'olio che era pure buono, eccetera. Quindi diciamo che questo è già un modo per confrontarci. Ecco. Vai Riccardo,
punto di partenza. Allora, io parlo, ritorno, se siete d'accordo, sulla fase 3, quindi sposo totalmente l'immagine di Giancarlo con la fase 2 accantonata.
Poi, vai, ciao.
Mi sono perso su questo io, scusate. Quindi la fase 2 abbiamo detto che Riccardo Cocco la accantona, quindi non ci sarà nessuna fase 2, nessuna ripresa. Va bene.
Anche Giancarlo Carniani la accantona.
Ok, quindi fase 2, siamo a febbraio, Riccardo, che novembre, quando stiamo?
No, io immagino uno scenario che diceva anche Giancarlo, vale a dire la fase 2 sarà una fase di stallo dove chi potrà aprirà con mascherine, plastiche, plexiglass, avremo delle enormi bolle sopra gli alberghi, ci toccheremo a distanza, i check-in li faremo con dei puntatori laser, cioè tutti questi mondi. Quindi passiamo oltre e andiamo sulla fase 3 dove ci auspichiamo che ricominci un minimo di socialità, anche se non magari totalmente come era prima, però che ci sia, diciamo, una chiamiamola un po' una normalità. Abbiamo detto che ci piacerebbe riequilibrare i rapporti con le OTA, perché è giusto che servano anche loro nel mix di clientela e di distribuzione. Abbiamo detto quello che potranno essere, quelli che sono i possibili scenari rispetto a un'operatività dell'accoglienza, e stimolerei un attimo il discorso delle tariffe. Noi ci siamo sempre misurati, soprattutto su Roma, e Roberto magari ricorda anche qualche intervento che abbiamo avuto quando eravamo in ADA, che ci siamo misurati sempre con destinazioni tipo Parigi e Londra, dove il gap di tariffa media era veramente, e è ancora veramente
imbarazzante,
molto imbarazzante.
Quindi, riprendendo il discorso delle opportunità generate da questo fermo e quindi dalla possibile ripartenza, vedi per caso un'opportunità di poter riequilibrare anche questo livello di pricing della destinazione in generale, Italia ovviamente, ma rimetterci un po' in competizione con le altre destinazioni europee e anche mondiali?
Non lo so, è una domanda molto difficile, Riccardo. Oggettivamente sarebbe auspicabile, una delle paure che ho, cioè il classico bomba libero tutti che noi albergatori abbiamo sempre fatto quando siamo stati colpiti da qualche problema, Torri Gemelle, Guerra del Golfo, eccetera. Poi ci siamo fatti tanti proclami e poi c'è stata la bomba libero tutti, ognuno ha fatto un po' come voleva e quindi ok, faccio 10 euro meno del concorrente e mi prendo una camera in più. Dobbiamo cercare di resistere. Io tempo fa ero in un webinar appunto un po' più revenue in qualche maniera e ci dicevamo tutti dobbiamo resistere. Allora, Firenze, devo dire, questo sarebbe stato un anno eccezionale per Firenze. Avevamo dei dati che erano di una meraviglia vera, cioè una vera meraviglia, un anno di boom incredibile, quindi fa ancora più male pensare come sia andata a finire. C'era l'economia americana in grande spolvero e tariffe medie che oggettivamente a volte erano addirittura, lo dico senza vergogna, imbarazzanti. Avevo fatto alzare delle tariffe dicendo nessuno prenoterà questa tariffa, prenotavano pure a quella. E mi immagino che dovremmo tenere molto sulle tariffe minime. Non mi immagino che i prezzi medi nella fase di partenza tornino su quelle cifre. Ci sarà, però probabilmente sarà così su molte parti europee. Potremmo farlo se di contro riusciamo a tenere in piedi il network, vero, insomma almeno bisognerebbe che il network avesse molti alberghi partecipanti, poi se ce n'è qualcuno che esce dal gruppo fa meno impressione. Ho l'impressione che sarà molto difficile, non sono ottimista.
Io vorrei dare un contributo di questo tipo, Riccardo, e risponderti così, anche se insomma, la domanda non è rivolta a me, ma no. Cioè la risposta è no. E ti spiego perché. Allora, innanzitutto nel 2018, quando Mastercard fece una rilevazione sugli arrivi internazionali dei tre aeroporti di Roma, Londra e Parigi, emerse che Londra fa 21 milioni di arrivi internazionali, quindi non cittadini, cioè cittadini stranieri. Parigi ne fa 14, Roma ne fa 7.8. Quindi fra Roma e Londra c'è quasi un terzo. Se tu vai a vedere, perché l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto il convegno del Centro Studi di Federalberghi, abbiamo visto la differenza fra ricavo medio camera degli alberghi romani e degli alberghi londinesi, riportavano queste percentuali. Quindi io penso che noi ci dobbiamo proprio togliere dalla testa il fatto che noi recupereremo anche in fase tariffaria. Non eravamo già in difficoltà prima, e questa difficoltà nella nostra città, ma come in altre città, si poteva risolvere esclusivamente con un aumento degli arrivi internazionali derivanti da maggiori hub di accesso aeroportuali che oggi stanno in estrema difficoltà. A Giancarlo non sarà scappata il fatto che la IATA ha dovuto rivedere in fretta e furia i suoi contratti, i suoi rapporti con le linee aeree, perché avevano anche loro delle clausole che se tu non raggiungevi la destinazione per N giorni durante l'anno potevi perdere lo slot aeroportuale. Quindi c'era pure questo rischio. Cioè io vedo questo: avremo meno turisti, ma rischiamo di avere meno voli, almeno nel medio periodo. Quindi se è questo, Riccardo, io non vedo proprio elementi che mi possano far aumentare in maniera indiscriminata la domanda, a meno che non c'è una forte riduzione dell'offerta, o meglio una razionalizzazione dell'offerta. Chiudo dicendo, poi vedo che ci stanno altre domande, Guglielmo, sì. poi terminiamo, nel 1997, quindi sì, tanto tempo fa, però non un secolo fa, nei mesi di maggio e ottobre, Roma aveva un ricavo medio camera più alto di Londra. Nel 1997. Lo so che è tanto, tanti anni fa, però c'è stato un momento del genere nel nostro paese. Quindi se non si interviene sulla domanda, io non penso che ci possa essere poi uno stimolo tariffario adeguato. Ovviamente spero di sbagliare. Vai, Guglielmo.
Allora, una...
Permetto un attimo, Guglielmo, allora, perdonami.
Per carità.
La mia domanda era, Roberto, relativamente ovviamente non al breve periodo che sappiamo ovviamente doverci vedere nel correre ai ripari dei danni che sono stati causati fino ad oggi da questa situazione. Però intendevo dire, come base di ripartenza, quindi immaginando già una fase di recupero che non sto identificando in un mese, sei mesi, otto mesi, ma ripartendo da zero, quindi pensando la ricostruzione, pensando il riposizionamento del prodotto Italia a livello mondiale, probabilmente se incominciamo a ragionare oggi nella ricostruzione e non nel, come diceva prima Giancarlo, aumento abbasso di 10, che poi dopo l'altro abbassa di 10 e poi dopo l'altro ancora abbassa di 10, e quindi iniziare quell'involuzione che abbiamo visto negli ultimi 15-20 anni, probabilmente se si riesce davvero a far network, sarà fisiologico, non c'è bisogno di una grande palla di cristallo nel comprendere che le 33.000 strutture probabilmente saranno riviste nei numeri, sicuramente non ci sarà più necessità nel breve periodo di parlare di overtourism, perché come accennavo ieri, ci saranno solo su Roma, io ho dati su Roma, circa 3.500-4.000 appartamenti dell'extraalberghiero che ritorneranno al mercato degli affitti tradizionali, quindi famiglie di abitazioni normali. Credo che questo sia già fisiologico, quindi già da aspettarselo. Quindi la cosa che mi auspico è che da questa distruzione totale ci possa essere un boom che probabilmente nell'arco di n anni in fronte a noi ci riporteranno alla situazione del 97.
Speriamo che hai ragione, Riccardo, speriamo. Vai, Guglielmo.
Un'integrazione rispetto
alla... 5 minuti abbiamo terminato, vai.
Sì. Giusto rispetto a questo discorso, un'ultima considerazione arriva dall'Hotel Adriatic di Roma. Ricavo medio del 97 deriva dal fatto che non esistevano ancora bed and breakfast extra alberghiero, ora ce ne sono 7.000 solo su Roma, anche se i numeri penso siano ben altri, e questo ovviamente abbassa le tariffe. È vero, sicuramente il fenomeno dell'extra alberghiero ha portato tanto. Arrivo poi alle domande successive, c'è un'ultima che è appena arrivata.
No, vorrei sapere se riapre. Voleva dire una cosa, Gabriele, le ho detto di scrivere.
Sì. Ok, sì, eccola qua, Gabriele, chiedo scusa. Allora, Gabriele propone di andare a parlare anche con i grandi gruppi della moda, soprattutto coloro che hanno store nelle grandi città, che si scoprirebbe, dice, il 70-80% delle vendite proviene da carte estere. Non si potrebbe tentare di fare network anche con marchi della moda che hanno più appeal sulla gente? E questa è la domanda di Gabriele Merico, dell'Orange, che salutiamo.
Guarda, posso rispondere sui marchi della moda? Vi racconto una cosa, poi appunto sono anch'io, devo andare tra poco perché ho un altro incontro, ma noi abbiamo studiato a Firenze, non adesso per il problema del Covid, ma l'anno scorso quando appunto vedevamo comunque già i contratti delle OTA, come hanno fatto alcuni marchi della moda, hanno fatto una serie di documenti legali per proteggere la propria immagine contro le falsificazioni. E in qualche modo quel tipo di ricerca, per l'appunto era stata fatta dentro a Confindustria, quindi avevo avuto modo di vederla, quel tipo di ricerca ha una serie di analogie che noi potremmo portare sulla protezione delle immagini delle nostre strutture, che ci permetterebbe un maggior controllo della distribuzione, perché quello che sarà, che era necessario anche prima del Covid, era cercare di il discorso tariffario si fa anche controllando molto bene dove arriva la distribuzione, e spesso ce ne dimentichiamo. Se riuscissimo a far integrare una parte di quello che hanno fatto i grandi marchi della moda nella loro contrattualistica, staremmo già meglio, insomma, per certi versi. Abbiamo già raggiunto un bel punto, perché tutto questo poi ricade anche sul problema tariffario, in qualche modo.
Interessante. Allora, io, Giancarlo, ti ringrazio, abbiamo abusato di qualche minuto in più del tuo tempo, però è sempre un piacere. E spero che poi anche altri inviti a Roma li accetti, ti arrivino, perché insomma è solo dal confronto fra professionisti che si ottiene.
Vengo di persona appena posso, cominciamo a riviaggiare scambiando, con alcuni abbrigatori abbiamo detto: vengo nel tuo albergo, tu vieni nel mio.
Ah, certo.
Che la cosa si rimuove in qualche modo.
Va bene, ragazzi, vi ringrazio a tutti e poi ci vediamo nei prossimi giorni per gli altri webinar. Ciao, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, grazie Giancarlo.
Ciao.